Analisi della gioventù attraverso la sua classificazione sociologica standard stereotipale, ad esempio generazione punk, generazione X, eccetera. Questo è un programma di ricerca che qui non sviluppo, andrebbero viste le caratteristiche, andrebbe fatta una classificazione delle diverse forme di gioventù, andrebbe fatta un elenco delle caratteristiche, paninari, cultura punk, generazione X, il modo in cui si vestono, eccetera. Mi limito a dire solo alcune cose. Per esempio, no, si dice nei Promessi Sposi di Renzo che aveva l'aria di braveria, no? Cioè anche a quei tempi c'erano i giovani che vestivano in un certo modo, ecco. E oggi, a partire dagli anni 80, no, 70-80, la generazione punk, ecco, per esempio la generazione paninara, cosa sono queste cose? Sono caratteristiche estetiche, costume, che sono meccanismi di difesa per affrontare il nichilismo della vita quotidiana, no? Ma vorrei soffermarmi un attimo sulla generazione X, che mi pare sia quella a cui io stesso appartengo, cioè anni 70, anni 80, mi pare di aver letto così su Wikipedia, ne sono sicuro perché mi ricordo che immediatamente avevo collocato me stesso in questa generazione. E infatti io ho osservato i costumi dei ragazzi della mia età. C'è chi è rimasto classico, questa parola l'ho acquisita al liceo scientifico quando mi è stato detto da una ragazza che appunto io vestivo classico. E c'è chi invece si è fatto crescere il pizzetto, si è messo il piercing, eccetera, no? Praticamente queste caratteristiche sono meccanismi di difesa dal vuoto, dal nulla, sono modi per mandare un messaggio, eccetera. E per quanto riguarda la generazione X, si può dire quello che ho sempre detto nel sito, che ho più volte detto nel sito, e che c'è, mentre fino agli anni 80, quando si era al liceo, alle scuole superiori, era tutto a posto, a partire dagli anni 90, essenzialmente crollo del muro di Berlino dell'89, poi crollo dell'URSS 91, quindi crollo delle ideologie. Questa espressione nel sito, bisognerebbe fare un'esposizione apposita, ma non posso farlo perché non sono abbastanza competente. Questa espressione crollo delle ideologie non è molto precisa, perché non è che le ideologie sono 10, 20, 30 e crollano tutte quante. L'ideologia in fondo è una sola, il cristianesimo non è crollato, alcune ideologie sono emerse, per esempio è proprio dai tempi attuali che emerge l'espansione e il successo dell'islamismo, e inoltre poi va considerato che l'ideologia appunto è una sola, cioè il comunismo, il liberismo è ancora in piedi, il socialismo, ecco, il socialismo va a braccetto col comunismo, quindi non è che si è mai potuto parlare di ideologia socialista, non è mai esistito il socialismo, esiste il Partito Socialista Italiano, ma quello che faceva la voce grossa era da una parte il capitalismo, dall'altro il comunismo. Severino dice che il capitalismo con la tecnica non ce la fa, e anche qui la ricerca epistemica ha detto qualcosa, ma non lo dico adesso perché lo dico in posizione apposita. Cos'è che ha detto a proposito del capitalismo e della ricerca epistemica? Ha detto che non c'è da fare tutta questa enfasi sul crollo del capitalismo, per una semplice ragione. Innanzitutto perché il capitalismo non è che crolla come un'ideologia come vorrebbe Severino, può essere interpretato semplicemente come una tra le tante ideologie, e quindi tramonta come fase di passaggio. Nulla, niente di enfatico, niente di particolarmente importante. Nessuno si è mai sognato di dire che il capitalismo è eterno. Forse sì, ma appunto persone ignoranti, e sappiamo che anche i ricchi sono ignoranti, molto spesso sono ignoranti. Per esempio quei ricchi che con i soldi non fanno neanche i mecenati. E poi la critica epistemica al neopermanidismo con riferimento al capitalismo è appunto che si è detto a partire dal 1950 non c'è più mai stato capitalismo. Non è che tu dici che l'America è guidata da State Street e da BlackRock, eccetera, no? Perché? Perché queste hanno triliardi di dollari, ma il debito pubblico e il bilancio di uno Stato, cioè dello Stato pubblico, anche negli Stati Uniti d'America, macina soldi assai più delle imprese private. La voce grossa in campo finanziario ce l'ha sempre lo Stato, no? E poi, attenzione, la tesi epistemica è appunto che il potere non ce l'ha il capitale, ma ce l'hanno i centri chiave di potere, tipo servizi segreti. La dimostrazione è semplicemente questa: un'industria di armamenti fattura 20 miliardi di dollari, un'industria del petrolio fattura 300 miliardi di dollari. Allora, chi ha più potere? La risposta è che ha più potere quella che fattura meno soldi, perché quella produce bombe nucleari. L'altra invece produce petrolio, ma chi ha il vero potere? Il potere ce l'ha gli armamenti, non il petrolio, perché io uccido con la pistola e quindi è dimostrato che il capitalismo non esiste, non ha potere, perché se il capitalismo avesse potere avrebbe più potere chi ha più capitale. Non è vero, ha più potere chi controlla i centri nevralgici del sistema, mass media, servizi segreti, eccetera, e questo ce l'hanno gli armamenti, e quindi appunto il capitalismo è una favola. Poi certamente la crisi mondiale e i condizionamenti li fa la finanza, ma la finanza è controllata da persone che appunto hanno il potere di dire a chi controlla la finanza, i banchieri, fate questo, fate quello, altrimenti, ecco. E, ecco, ma aperta questa parentesi, noi dovevamo soffermarci sulle generazioni, no? E perché ho fatto questa digressione? Perché appunto dicevo crollo delle ideologie, in realtà ce n'è una sola, il comunismo, e quindi appunto non si può parlare di crollo delle ideologie. Ecco, a partire da questo crollo delle ideologie, e con una certa crisi naturalmente anche del cristianesimo, gravissima crisi del cristianesimo, perché non è vero che ci sono, tu non puoi dire che ci sono 1 miliardo o 1 miliardo e 200 milioni di cattolici, perché le nuove generazioni non fanno numero, in quanto non vanno neanche a messa. Tu non puoi dire che il cattolicesimo è fatto di battezzati, perché questi non credono neanche più in Dio. Quindi appunto i numeri c'è nell'attuale passaggio storico, un crollo, la possibilità di un crollo senza precedenti, da 1 miliardo a poche centinaia di milioni, e che sono sempre tanti, e poi nelle previsioni più ottimistiche. Ma appunto questo bisogna vedere, appunto, perché basta poco per capovolgere la statistica. Il discorso è appunto che in questo buco ideologico, dico sempre, no? L'uomo è come l'uomo nella dimensione terrena è come un sub che va sott'acqua e respira con la maschera. Se tu togli l'ideologia, se togli il software, se togli il pensiero, il sub non riceve ossigeno e va in crisi. Appunto i giovani, questa è molto importante, questa metafora, appunto i giovani, crollate le ideologie, comunismo e anche cristianesimo, perché appunto, come Croce dice, non si può non essere cristiani. Oggi io direi, parafrasando Odi Freddy, direi oggi non è più possibile credere in Cristo. Questa espressione paradossale per dire appunto come fai a credere in base ai libri di carta, di testimonianze, di fatti avvenuti 2000 anni fa, quando appunto si ha l'implosione solipsistica anche in senso speculativo, non solo percettivo. Allora appunto ecco che i giovani sono come un sub che non riceve ossigeno nella maschera e quindi vanno in crisi. Andando in crisi si difendono, e difendendosi assumono diversi costumi. Per esempio nella Berlino, dello zoo di Berlino, il libro, no? E noi ragazzi dello zoo di Berlino, non mi ricordo il titolo, cioè nella Berlino, del muro di Berlino, c'era appunto la generazione punk, oppure qualcosa è sopravvissuto anche adesso, ma raro, no? Con il piercing, con i tatuaggi, eccetera. E poi appunto la generazione X, che è quella degli ex classici, che alcuni sono rimasti classici, sono diventati professionisti, eccetera, altri invece si sono persi per strada, non hanno ricevuto ossigeno dalla maschera e quindi hanno dato luogo a costumi nichilistici. Nichilismo, quindi la caratteristica fondamentale della generazione X è il nichilismo. X, non so chi sono, manca l'identità, manca l'ideologia. Ecco, questa quindi, io non faccio alcuna classificazione sociologica standard stereotipale, perché appunto dovrei fare una ricerca apposita e non ho voglia di farla, perché sarebbe lungo. Tengo presente la mia giustificazione del fatto che questo sito non è un sito di psicologia classica, che è sempre valida, cioè un sito di psicologia normale o moderna. Questo è un sito di studi epistemici, di psicologia epistemica, cioè del rapporto tra soprannaturale e naturale, quindi non mi metto a fare ricerche statistiche su fatti che sono già noti, peraltro, e a me sono ignoti, ma non è che mi interessano tanto. Il discorso è questo, che io non faccio psicologia pura, io faccio psicologia epistemica. E come faccio a studiare il rapporto tra soprannaturale e naturale? Prendo l'inconscio e vado a vedere cosa c'è nell'inconscio. Appunto, cos'è, e qui concludo, che cos'è la religione? Quello che Freud non ha capito. E quindi tutte cose che dovrei mettere in apposite esposizioni e che farò, perché sono cose fondamentali. E tutte cose che creo io in questo momento. Che cos'è il riduzionismo? Il riduzionismo è un meccanismo di difesa dal punto di vista del processo del pensiero, tale per cui la persona, tipo Freud, persone importanti, professori universitari, rimuovono, censurano verità che non fanno comodo, tra virgolette, come la religione. Allora, utilizzando uno schema riduzionistico come quello di Freud, di Nietzsche, di Feuerbach, che dicono che Dio ti difende dalla natura, ti difende dagli uomini, ti difende, ecco, oppure Dio è proiezione dell'uomo, tutti schemi riduzionistici che hanno sempre comunque qualcosa di verità e che quindi sembrano affascinanti e veri, Ecco, con questi schemi io nego Dio, nego la religione. E che cos'è quindi, dal punto di vista fenomenologico puro, la religione? Dal punto di vista della verità, dell'episteme. È semplice, che cos'è la religione? La religione è ciò che fino agli albori della civiltà dell'uomo, prima ancora della civiltà, emerge dall'inconscio sotto forma di satanizzazione, potremmo definire così, perché appunto Dio non è un processo inconscio. E su questi schemi Dio interviene illuminandoli nel senso gettandoci un raggio di luce, tipo un raggio laser, sto scherzando naturalmente in metafora, e quindi appunto ecco la rivelazione divina, e che porta gli autori sacri anche a costruire il libro della Bibbia. Quindi appunto la religione è un processo inconscio che fa emergere Dio dall'inconscio con gli schemi di Dio, e quindi appunto Dio è vero ed emerge dall'inconscio dell'uomo. E questo per dire cosa? Per dire appunto che questa emersione è stata bloccata negli anni 90 anche a conseguenza di fattori immorali del tipo: se sono un giovane e voglio fare sesso per difendermi dalla paura del mondo, nego Dio per non dover incorrere nella condanna eterna. Da qui appunto la contestazione di tutti i giovani, della maggior parte dei cristiani, alla visione morale e sessuale della Chiesa ufficiale cattolica. E peraltro anche un'altra considerazione, qui chiudo, appunto che il fatto se il comunismo crolla significa che il comunismo non andava bene, se il cristianesimo crolla non significa che il cristianesimo non va bene, significa che l'uomo non è all'altezza del cristianesimo, delle esigenze del cristianesimo. Cioè il comunismo non è adatto all'uomo, per quanto riguarda il cristianesimo invece l'uomo non è adatto alla verità cristiana. Allora tu dici attualizzala, traduci la scrittura, cambia le parole, cerca di rendere attuale il messaggio. No, non va bene. Tu non puoi e fare i promessi sposi a fumetti perché piacciono ai giovani. No, i promessi sposi sono validi perché sono scritti in formato linguaggio scritto, con quel linguaggio non puoi andare a modificare per rendere più attuale il linguaggio dei promessi sposi. O ti metti seriamente a studiarli, oppure è meglio che lasci stare. Ma questi sono tutti concetti appunto dovuti al fatto, risolvibili nella considerazione che tutti questi problemi si risolvono entro tempi brevi e in modo estremamente semplice. Basta dare ai giovani una ragione per usare la mente e appunto avere un atteggiamento più contenuto e avere meno paura del futuro, come dice appunto Papa Francesco, che la cui caratteristica fondamentale è appunto questo suo atteggiamento fondamentalmente, diciamo così, antidepressivo, no? Cioè col sorriso, con la sicurezza, eccetera.